la pandemia, secondo te, può aver amplificato il fenomeno dell'hate speech, della violenza verbale, o lo ha attenuato, ad esempio nei confronti della classe politica?
La pandemia, cioè, ci ha cambiato e ci ha dato uno scrollone a tutti, no? E anche rispetto al tema della violenza verbale, diciamo, non, come dire, dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, il fenomeno è stato, ma penso ce ne siamo accorti in tanti, a onde, no? Quindi ci sono stati dei momenti in cui, come all'inizio, davvero si credeva, o tanti di noi hanno sperato che di fronte a un problema molto più grande, no? E a quello spaesamento a cui abbiamo tutti assistito, insomma, che abbiamo vissuto, non ci fossero forse quelle parole d'odio e anche tutti gli insulti che generalmente ci sono in rete, ecco, forse fossero stati messi da parte, no? Eppure poi c'è stata un'onda di ritorno invece. Ora ne stiamo vivendo, credo, le conseguenze del lockdown che si stanno riversando sicuramente anche nel nostro modo di comunicare. Per cui quella grande rabbia, no? Quella forte rabbia a cui assistiamo, no? E anche perché no, nei confronti dei politici, della classe politica.
Durante la fase 1 gli indici di fiducia nei confronti del governo e di Conte sono schizzati alle stelle e secondo me quello si rifletteva anche seguendo un po' le dirette di Conte in messaggi di sostegno e poca violenza verbale nei confronti sia del governo che di Conte. Quando c'è un nemico esterno, magari la comunità si dimostra più coesa e si riflette anche nel modo anche di comunicare.
Assolutamente, se ci pensiamo appunto dove stava il nemico nel momento in cui, soprattutto all'inizio, il nemico era il virus, non era Conte, no?
Sì.
E noi sappiamo benissimo che questa polarizzazione alla fine è quello che, come dire, scatena anche i fenomeni d'odio, anche tutte quelle che sono le violenze online, se ci pensi. Allora, quando il nemico non è più stato il virus, ma si è tornati come dire, a parteggiare per l'uno o per l'altro politico, ad esempio, o per l'una o l'altra fazione, allora è ritornato anche l'odio nella comunicazione, insomma.
La speranza era anche come aveva detto Baricco nell'edizione di quest'anno di Parole Ostili, è che magari il prendere maggiormente confidenza con la rete da parte anche di chi non aveva mai avuto una confidenza con la rete e che questo, non so, implicasse in qualche modo una maggiore consapevolezza e quindi a praticare di meno l'odio in rete. Per il momento forse non si vede, ma può essere una speranza futura.
Io credo di sì, io credo che come dire, il grande merito della pandemia sia stato sicuramente quello di avere una maggiore consapevolezza, come dici tu, dello strumento, di quanto sia importante la tecnologia oggi.
Per chi subisce una violenza verbale, qual è l'arma migliore? L'indifferenza, magari rispondere con altrettanta violenza oppure invitare al ragionamento? Cioè, qual è l'arma migliore per una persona che è vittima di una violenza verbale?
Allora, innanzitutto io credo che bisogna prendersi del tempo, cioè la cosa più sbagliata è rispondere immediatamente, è rispondere di pancia, e perdere la pazienza, ecco, quello no. Piuttosto lasciar stare, piuttosto prendersi del tempo, che siano più giovani, anche adulti, alle volte se sei preso di mira in maniera importante, facilitare. No? Cioè non
Certo.
rimanere da solo, condividi quello che stai vivendo con qualcuno, quello è importantissimo perché ti aiuta a far capire che magari qual è la dimensione anche, no? Se davvero è una dimensione solo personale o se è una dimensione più importante o se chi dall'altra parte può avere delle mire anche, come dire, di cattiveria o una strategia, insomma, ecco. E se arriva tutto questo, tante volte anche agli insulti, anche al prendere di mira in maniera, come dire, proprio con una comunicazione verbale anche pesante, quando non si hanno altri argomenti. Allora, laddove è possibile, io dico, proviamo ad argomentare le nostre ragioni, cioè rispondiamo argomentando, laddove invece non c'è modo, perché l'interlocutore non ha una cultura tale da poter rispondere, no, a tutto questo, perché alla fine si insulta quando generalmente non abbiamo altre armi, ecco. Allora a quel punto forse è meglio lasciare il campo, io dico, perché non ha senso, perché vuol dire che l'interlocutore dall'altra parte, ecco, non è in grado di sostenere un dialogo, e allora a quel punto lasciamolo. Tanto più che quando le persone le ignori, le lasci, allora a quel punto mollano e vanno ad attaccare qualcun altro che può dare più soddisfazioni.
Relativamente a, diciamo, il controllo che ci può essere. Ante non post, cioè pre-pubblicazione. La censura può essere una strada o comunque dobbiamo lavorare solo sulla responsabilità individuale?
Io ti dirò, come dire, logico per il progetto, per quanto tu conosci i parallelismi e per quanto, e anche per la considerazione che noi abbiamo della rete, che alla fine la rete è un bellissimo luogo di grande libertà, no? Cioè è nato per questo e tutto sommato anche noi di parallelismi, pur difendendo, no? E pur lavorando sul discorso di ostilità, però crediamo profondamente nel valore della libertà della rete, no?
Certo.
Quindi difficilmente mi trovi d'accordo sulla censura a priori. Certo, ci sono delle situazioni tali però in cui è giusto intervenire, ecco. Nel massimo ti direi che la censura non è mai la soluzione, perché alla fine c'è sempre qualcuno che deve censurare.
Esatto,
E tu
poi
quanto sei sicuro che quella persona, quel gruppo, quella istituzione alla fine sia veramente libera anche quella, no? Cioè chi è
certo.
che... Quindi io veramente difendo la rete come un luogo di democrazia alla fine. Certo, tutto questo richiede però anche educazione, formazione, istruzione, responsabilità. Allora crediamo fermamente che forse sia quella la strada, che è molto più lunga, è molto più faticosa, ma che alla fine va a formare le persone che dopo diventano non solo dei buoni cittadini digitali, ma se vuoi anche dei buoni cittadini in generale, insomma, no?